può parlare della protesta che gli avvocati dell'ASGI faranno di fronte alla Questura giovedì 20 aprile. Scendono in piazza per protestare contro, dal loro manifesto, gli usi e gli abusi della Questura torinese nei confronti dei migranti che le leggi del nostro paese obbligano a lunghe procedure burocratiche per accedere a documenti e permessi. Questo presidio, che come dicevo è stato indetto dall'ASGI, che significa Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, si farà di fronte all'ufficio Immigrazione di Corso Verona, perché è qui per denunciare pubblicamente quanto vi avviene ogni giorno. Ma per capirne di più e soprattutto per capire qual è la prassi, la anomala normalità di questo ufficio di Corso Verona, siamo collegati con Alberto Pasquero dell'ASGI. Che buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, perché sarete lì, penso addirittura con le toghe addosso, di fronte all'ufficio Immigrazione di Corso Verona la mattina del 20 di aprile?
Guarda, saremo lì perché abbiamo ritenuto che di dover andare un po' oltre quello che facciamo normalmente come avvocati e avvocate, cioè di difendere i diritti persone in un'aula di tribunale. E pensiamo che invece alcune violazioni, forse anche le più gravi, le più impattanti sulla vita delle persone, si consumano attraverso appunto usi e abusi quotidiani che magari non possono neanche essere portate all'attenzione di un giudice, perché la Questura in questo caso assume delle decisioni in modo completamente informale, in modo completamente illegittimo, senza mettere nulla per iscritto, semplicemente magari rimandando a casa le persone che si sono presentate lì, a volte per giorni o per settimane di fila. Quindi abbiamo pensato che, visto che ci stanno a cuore i diritti delle persone migranti, che era necessario alzare ancora una volta il livello dell'attenzione pubblica su questo fenomeno. Non è la prima volta, ma speriamo che questa iniziativa abbia più successo di altre che sono state anche in passato promosse da noi e da altre associazioni.
Benissimo, quindi sostanzialmente potresti provare a raccontare a chi ci ascolta quali sono qual è la normalità di chi si ritrova in fila, magari per lunghissime ore, di fronte a questo ufficio della Questura di Torino di Corso Verona, un ufficio che è stato aperto da alcuni anni in maniera separata, io credo non per caso, perché un tempo andavano tutti alla Questura Centrale, se non erro.
Guarda, sì, ti do l'esempio, ad esempio, di un rifugiato che vuole chiedere protezione internazionale, che vuole chiedere asilo. Una volta, come ricordavi tu, si andava in Questura Centrale vicino a Porta Susa, in via Grattoni, e c'erano certo delle file, però si passava, insomma, chi si presentava veniva fatto in qualche modo passare o almeno gli veniva dato un appuntamento. Qui invece da alcuni mesi è stata trasferita la competenza a Corso Verona, dove si rivolgono quindi non solo quelli che chiedono asilo, ma anche tutti quelli che devono chiedere informazioni su rinnovi dei loro permessi di soggiorno, e se vuoi possiamo parlare anche di questo, ma chi vuole chiedere asilo si vede costretto a cercare di mettersi in fila, aspettare per ore e ore in qualsiasi condizione atmosferica, quindi d'estate quando ci sono 40 gradi, d'inverno quando ce ne sono meno 5, senza nessun tipo di garanzia che quel giorno riuscirà a passare, o senza andarsene da lì con un appuntamento del tipo presentati il giorno X. Semplicemente gli viene detto torna un'altra volta e forse sarai più fortunato. Ecco, questo è un po' il meccanismo. Sembra una cosa un po' paradossale, però effettivamente è così. E chiaramente chi arriva in Italia già provato da viaggi estenuanti, in fuga da paesi dove magari ha subito gli effetti di guerre devastanti o di persecuzioni, riesce finalmente ad arrivare in Italia, vuole solo avere un documento o almeno la possibilità di raccontare la sua storia alla commissione per il riconoscimento dell'asilo, insomma si vede bloccato invece appunto da questi usi e abusi molto banali, se vogliamo, perché si tratta semplicemente di un piantone all'ingresso che non ti fa entrare, però questo piantone all'ingresso ti priva del tuo diritto addirittura diritto di asilo in Italia. Ecco, per questo noi protestiamo, perché vorremmo parlare del diritto di asilo con la commissione che ascolta le domande di asilo, eventualmente con un tribunale, non certo con un piantone all'ingresso di Corso Verona.
E come decide? A caso, insomma, a base a quanta gente c'è?
Completamente a caso, sulla base arbitraria, sulla base anche razzista, nel senso che ci sono alcune nazionalità che vengono, diciamo, fatte entrare con un certo qual migliore favore, altri invece molto meno. Ad esempio per gli ucraini è stato creato un canale, loro obiettivamente avevano anche un altro tipo di protezione, la protezione temporanea, però ad esempio per gli ucraini, dove si voleva trovare una soluzione, è stata trovata. Per tante altre nazionalità invece questa soluzione non è stata trovata. Ci sono poi nazionalità, come ad esempio le persone che all'apparenza sembrano provenire da paesi nordafricani, che trovano la strada ancora più sbarrata, o persone che sembrerebbero, ma parliamo di profilazione etnica qui, no? Perché nessuno, non è che gli chiedono di che nazionalità sei, però sembra che tu sia di questo paese o hai la faccia di quell'altro paese, allora vieni meno favorevolmente trattato. Non dico che ci sia una discriminazione dura e pura, però dico che ci sono alcune prassi che sembrano essere anche discriminatorie su questo punto di vista.
E qui stiamo parlando di persone che si mettono in coda alle 4-5 del mattino, e se per caso sono persone che hanno già un lavoro, perché stanno chiedendo il rinnovo del permesso, rischiano di prendere l'intera giornata magari per nulla.
Certo, certamente. Oltretutto questo riguarda non solo persone che sono che hanno bisogno del primo rilascio di un permesso di soggiorno, quindi che chiedono asilo per la prima volta o che chiedono un altro tipo di permesso, ma persone che magari sono in Italia da anni, che sono regolari in Italia, che hanno un permesso per lavoro subordinato, autonomo, e che devono perdere intere giornate di lavoro mettendosi in coda agli sportelli, anche lì magari per avere solo un appuntamento. Perché non c'è attualmente un modo per prendere un appuntamento online o via mail, cosa che prima esisteva. Non è che è impossibile fare queste cose, prima c'era questa possibilità. Noi come avvocati e avvocate chiedevamo l'appuntamento e ci veniva detto vieni il giorno X, e insomma con grande risparmio di tempo e energie da parte di tutte le persone coinvolte, perché anche per la questura questo è un aggravio di lavoro, di stress, di rotture di scatole, ma per strani motivi che non ci sono conosciuti, oltre al fatto che la questura ha perso del personale, questo lo sappiamo, ma i motivi organizzativi per cui non si può prendere un appuntamento online ci sono assolutamente sconosciuti. Però appunto dicevo, le persone magari che lavorano regolarmente da anni in Italia, non potendo prendere un appuntamento online, devono andare davanti a Corso Verona nella speranza anche solo di prendere un appuntamento quel giorno, e perdendo quindi giorni di lavoro, questo ovviamente è un problema per loro, ma anche per i datori e le datrici di lavoro.
Davvero, davvero sconcertante che dopo tutto, insomma, questa corsa a ostacoli, che è quella per riuscire ad avere una vita decorosa, si finisca poi sempre incastrati in un collo di bottiglia che sembra difficile pensare che non sia intenzionale. Insomma, l'ultimo collo di bottiglia, l'ultimo sistema per discriminare, separare, far scadere i permessi, farsi trovare clandestini per la strada, perché poi se non hai queste carte, se un poliziotto ti incontra per strada e ti chiede i documenti, e in certi quartieri la profilazione etica per i controlli è un dato di fatto tangibile, visibile, no? Io posso passare dalla stessa strada del mio quartiere 100 volte e ci sono i posti di blocco, non mi fermano, però se vedo qualcuno fermato, questo qualcuno sicuramente è nato altrove, e questo è un dato di fatto, e questa cosa avviene anche di fronte alla questura. Ecco, e tutto questo come viene giustificato? Perché ci sarà un tentativo di giustificare tutto questo da parte della controparte.
Guarda, no, io non so che cosa, da cosa sia stato dettato, se ci sia un'intenzione di rendere la vita difficile alle persone. Sicuramente non c'è un'intenzione di risolvere il problema, questo mi sento di poterlo dire. Quali sono i motivi? Sicuramente questo denota la scarsa importanza, la scarsa attenzione ai diritti delle persone migranti, che insomma, anche con governi precedenti c'è stata, e sicuramente questo governo sta dimostrando, no? Anche il fatto che vogliono stringere ancora gli spazi di protezione, le riforme che hanno già in parte fatto e che si apprestano a discutere in Parlamento. Quindi questo da una valutazione dal punto di vista politico. Dal punto di vista molto, molto pratico, io non so esattamente a cosa sia dovuto questo sistema così assurdo. Oltre, l'unica indicazione che abbiamo è che appunto la questura ha perso nei mesi scorsi, ci dicono, 20 persone che lavoravano presso questi uffici. Anche la prefettura di Torino, lo sportello unico immigrazione, ha perso molti lavoratori interinali che erano stati assunti con il governo precedente appunto in via temporanea. Questo personale, è chiaro che 20 persone in più fanno una bella differenza, però ripeto, ci vuole, come noi chiediamo anche nel nostro appello alle adesioni, ci vuole una volontà politica di risolvere questo tipo di problemi, stanziare risorse umane adeguate, stanziare risorse organizzative, sistema, piattaforme online, che non stiamo parlando di applicativi particolarmente costosi, tant'è che altre questure anche in Piemonte hanno la possibilità, ma veramente parliamo di banalità, cioè una piattaforma su cui posso prendere un appuntamento, un'agenda condivisa, un calendario, cioè non stiamo chiedendo chissà quali ritrovati della scienza, stiamo chiedendo un calendario per prendere un appuntamento online.
Chiarissimo. Si tratta davvero di una situazione sconcertante. Questo mentre in Italia si discute ancora del decreto Cutro e già c'è una battaglia all'interno del Parlamento rispetto alla questione del cosiddetto stato d'emergenza per i migranti. Hanno addirittura nominato un commissario, perché nuovamente bisogna trattare come emergenza quella che è la normalità, questo Valerio Valenti. Poi ci sono 4 regioni che non hanno firmato l'intesa, ma sostanzialmente siamo di fronte all'ennesimo tentativo di trattare in termini di emergenza gli sbarchi che avvengono ogni anno sulle nostre coste e che comunque collocano il nostro paese tra gli ultimi per numero di migranti rispetto alla popolazione residente normale, rispetto a tanti altri paesi europei. Ci puoi dire qualcosa in merito?
Sì, ma allora guarda, io sentivo l'altro giorno Giorgetti, il ministro leghista, che diceva che l'Italia ha bisogno di migranti, cioè dice quello un ministro appunto del partito forse meno favorevole alla migrazione che abbiamo conosciuto, insieme a quello di Giorgia Meloni, che dice che effettivamente l'Italia, cioè dice quello che tutti sappiamo da anni, e cioè che l'Italia è un paese che invecchia, è un paese in cui la popolazione diminuisce anziché crescere, per cui abbiamo bisogno di persone che insomma che tengano un bilanciamento demografico, in modo che mantengano una situazione demografica in Italia sostenibile, mettiamola così. Quindi anziché diciamo rendere più agevole l'arrivo di persone straniere nel nostro paese, insomma, funziona invece la solita logica populista xenofoba, per cui appunto dobbiamo cercare di tenerli più lontani possibile. Sono un'emergenza, sono una minaccia, sono un'invasione. Questo purtroppo non è nulla di nuovo, sono un sacco di paesi in questo mondo che hanno capito che questo tipo di retorica politica funziona, e quindi sì, andiamo avanti così. Cosa posso dire? Cioè, gestiamo in modo emergenziale un fenomeno invece storico, strutturale, che dovrebbe essere appunto governato, se non usato nel migliore dei modi possibili. Invece che appunto rendere più agevole l'ingresso in Italia, dicevo, si cerca di stringere le maglie sulla regolarità del soggiorno. Come ricordavi, stanno per discutere in Parlamento la conversione in legge del decreto, cosiddetto decreto Cutro, che già in parte aboliva la protezione speciale, cioè quella norma che consentiva agli stranieri che sono, adesso semplifico un pochino, però che sono erano presenti in Italia da molto tempo sostanzialmente, di regolarizzarsi. Ecco, è stata già tolta questa norma, quindi non è più possibile per uno straniero dire: io sono in Italia, sono ben integrato, parlo italiano, lavoro da tempo, quindi dammi un documento. Questo purtroppo è stato abrogato, questo diritto, e si apprestano a dare un ulteriore giro di vite molto severo sulle norme dell'immigrazione e soprattutto sulle procedure per i richiedenti asilo. Quindi io trovo sconvolgente che all'indomani della tragedia di Cutro, in cui si diceva: beh, finalmente il governo, forse, no, questo impone una rivisitazione delle norme sull'accoglienza perché queste tragedie eccetera eccetera impongono, insomma, una svolta in senso più umanitario, invece il governo, io ho trovato veramente sconvolgente che abbiano usato questa tragedia come pretesto per dare una stretta repressiva rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Cioè, il messaggio è: non venite, perché appunto, se no, ecco, per non ripetere i naufragi, noi chiudiamo completamente tutti i rubinetti. Io questo trovo veramente che sia, se questa è la cifra del governo in carica, io trovo questo molto molto inquietante.
Insomma, si sono recati sul luogo del delitto per rivendicarlo e per dire che faremo peggio, sostanzialmente. Questo è quello che è accaduto a Cutro, con, come dire, grande intelligenza scenografica, anche dopo le dichiarazioni spaventose che erano state fatte nei giorni immediatamente successivi al disastro, e senza riconoscere le obiettive responsabilità di questo governo, ma anche di quello precedente, perché le normative che inducono a trattare da clandestini barconi in arrivo e quindi inviare le navi della Guardia di Finanza anziché quelle della Protezione Civile quando si trovino in acque territoriali italiane sono oramai del 2019, quindi ben prima del governo attuale. Ma di fatto Meloni e i suoi hanno bisogno di fare di peggio, e quindi si stanno concentrando sull'abolizione di una serie di diritti. Per quello che riguarda Giorgetti e le sue dichiarazioni relative al "noi abbiamo bisogno dei migranti", io credo che Giorgetti intenda tutto questo nel senso di: noi abbiamo bisogno di avere una mano salda sul rubinetto che apre e chiude, cioè di averli quando ci servono e di buttarli via quando non ci servono, e di poter selezionare quelli utili da quelli inutili. Ecco, io non voglio esagerare, ma un po' la sensazione che quello che di cui hanno bisogno gli imprenditori che fanno riferimento al mondo della Lega, che sono imprenditori medi, piccoli, e che hanno bisogno di manodopera poco pagata, tendenzialmente in nero e comunque ricattabile, sostanzialmente di questo rubinetto apri e chiudi, della possibilità di selezionare a piacimento il personale. Questo avviene quando chi viene assunto è assolutamente ricattabile o addirittura clandestino. Non so come la vedi.
Certo, no, ma io non è che mi illudo che Giorgetti sia diventato un fervente umanitario, cioè ci mancherebbe altro, però no, condivido quello che hai detto. Questo però è l'approccio anche di governi precedenti, di altri colori, di altre tinte, insomma sfumature un po' diverse, no? Io l'esempio secondo me è abbastanza indicativo, è quello della sanatoria del 2020, cioè un'iniziativa che doveva servire a regolarizzare, no? Ci ricordiamo la ministra Bellanova, i migranti sfruttati nei campi eccetera eccetera, mentre era una norma con una chiara impronta datoriale, imprenditoriale, tant'è che la domanda la poteva fare solo il datore di lavoro. Se poi c'era qualche problema del datore di lavoro, non del lavoratore, la pratica di sanatoria falliva, quindi il lavoratore finiva per farne le spese in tutti i casi, e non aveva mai il controllo della situazione. Tra l'altro, parlando appunto di regolarizzazione dei migranti, di abbiamo bisogno di migranti, anche solo in un'ottica imprenditoriale, attenzione, cioè io dico: anche se ci fosse solo l'ottica imprenditoriale, già sarebbe qualcosina, perché almeno qualcuno lo regolarizzeremmo, no? E, mentre invece nella sanatoria, di nuovo per carenze di personale, ormai si sono ridotti ad analizzare le pratiche, perché ancora abbiamo pratiche pendenti, attenzione, dal 2020 siamo al 2023, dopo quasi 3 anni ci sono ancora domande, migliaia di domande di sanatoria pendenti. E lo sportello per l'immigrazione della prefettura mi dicevano l'altro giorno che convocano 3 persone a settimana, cioè di questo passo ci metteremo forse qualche centinaio di mesi o anni forse a finire le domande. Insomma, tutta una gestione questa dell'immigrazione che a me sembra completamente paradossale, no? Perché non ci vorrebbe poco a volte per attuare nella legge quello che appunto è un obbligo di legge, quello di far presentare le domande di asilo alle persone, quello di processare le domande di sanatoria, quello di rinnovare i documenti appunto a chi lavora o chi è in Italia per altri motivi. E però tutto si incaglia appunto a volte anche solo nel piantone all'ingresso di Corso Verona che ti dice torna un'altra volta perché oggi non c'è possibilità.
Beh, forse fa comodo mantenere questo limbo, queste persone nel limbo, le quali restano comunque incerte, ricattabili, e chissà, magari decidono di andare da un'altra parte o comunque di accettare qualsiasi condizione di lavoro o di casa, di affitto, perché qui parliamo anche della questione abitativa che venga loro imposta anche in virtù del fatto che non hanno nessuna forma di tutela. Io credo che questo sia uno dei noccioli della questione. Non so come la vedi tu.
Certo, questi sono poi gli effetti a ricaduta sulle persone, sono pesantissimi, cioè le persone appunto, come dicevi tu, rimangono in un limbo. L'altro giorno parlavo con una cliente che aveva il permesso in corso di rinnovo, la madre stava male, non è riuscita a andarla a visitare in tempo prima che la madre morisse. Cioè ci sono poi delle situazioni personali molto tragiche che fanno poi dire alle persone l'Italia è un paese appunto che non mi dà una prospettiva, che non mi garantisce di poter pensare di avere qui un futuro duraturo. Quindi, come dicevi tu, io sono sicuro che molte persone se ne vanno, magari anche persone con un profili più qualificati, che hanno possibilità di scelta, no? Che possono scegliere magari un altro paese. Io penso che chi può scegliere un altro paese, magari di fronte a questo tipo di situazioni, decide di andare altrove. Ovviamente poi chi non ha un permesso di soggiorno non può avere un medico di base, non può espatriare, non possono fare tutta una serie di cose, appunto non possono rinnovare i documenti di identità. Cioè è tutto un bloccare poi la vita delle persone, cioè la vita delle persone si arena poi sul pezzo di carta che attesta al mio diritto a stare in Italia. Questo lo trovo gravissimo, cioè che la prassi poi delle cose, la banalità della prassi, la banalità della burocrazia priva poi le persone, ecco, del loro diritto a vivere una vita decente.
Indubbiamente. Allora, vogliamo ricordare l'appuntamento di giovedì?
L'appuntamento di giovedì, ricordo che è un'iniziativa promossa da noi avvocati e avvocate della sezione piemontese dell'ARGI, l'adesione però è aperta assolutamente a tutti, tutte quelle che vogliono partecipare. Hanno già aderito moltissime associazioni del territorio e non solo, per cui l'invito insomma è di presentarsi, di partecipare con noi, di manifestare solidarietà agli stranieri che saranno sicuramente in coda, anche se ci dicono che forse con l'occasione faranno passare un po' più di gente per far vedere meno code, ma vedremo qual è la situazione. Ci ritroviamo davanti a Corso Verona 4 giovedì mattina dalle 8:30 fino all'ora di pranzo, sostanzialmente penso che saremo lì.
Mille grazie e buona lotta.
Grazie a voi, grazie.